In questa settimana ci siamo inoltrati con Gesù nel deserto. È importante nella vita avere alcuni momenti di silenzio per lasciarci guidare dallo Spirito e così correggerci un po' e aiutare questo mondo a sperare. È importante un po' di silenzio, sicuramente l'abbiamo fatto. Gesù, condotto dallo Spirito ma accompagnato da Satana per 40 giorni. Possiamo immaginare le tentazioni di Satana per Gesù. Tutti ti aspettano. Devi percorrere tutta la Palestina ad annunciare il regno. Cosa fai qui a perdere tempo? È un po' la nostra tentazione. Quante volte lasciamo perdere anche noi l'appuntamento con il Signore personale o comunitario proprio perché abbiamo tante urgenze. Gesù che nel deserto abitava con le fiere e gli angeli lo servivano. E anche noi, quando ci ritroviamo un momentino nella preghiera, come in questo momento di deserto, di solitudine con il Signore, siamo visitati dalle nostre fiere, dobbiamo imparare ad abitare con le nostre fiere. Sono le nostre preoccupazioni gravi e che ci hanno accompagnati anche qua, la salute, la vecchiaia, i problemi del lavoro, i problemi dei figli. Sono le nostre bestie feroci. Per fortuna però che il Signore, che ci conosce molto bene, non ci lascia in preda a questi pensieri, a queste preoccupazioni. Manda i Suoi angeli a servirci, cioè manda un pochino i Suoi ministri che ci aiutano ad andare al di là proprio di queste preoccupazioni reali. È pensato un pochino, magari il sacerdote, magari il sacramento della riconciliazione, magari siete venuti lunedì qui, no, a partecipare alla conferenza che c'è stata sulla famiglia. Ecco, qualcuno che ci aiuta ad uscire un pochino da noi stessi, a non lasciarci consumare dai nostri problemi così veri, così reali e così gravi proprio, tante volte. Manda il suo angelo a servirti. E sono tante persone che si manda accanto proprio come felici messaggeri. In questa seconda domenica siamo invitati a salire su un monte, su un alto monte. Questo monte si chiama il Monte Tabor. È la domenica della trasfigurazione, un modo particolare, un nome speciale porta. E di trasfigurazione parla molte volte il Nuovo Testamento, non solamente i Vangeli ma anche gli Atti degli Apostoli e le lettere di San Paolo. Si parlano di questo evento della vita di Gesù. Pensate che noi lo celebriamo nell'anno due volte, la festa della trasfigurazione la celebriamo due volte nell'anno, sempre il giorno 6 di agosto e poi sempre nella seconda domenica di Quaresima, domenica della trasfigurazione. Da quando il buon Papa San Giovanni Paolo II ci ha lasciato i misteri della luce, noi preghiamo anche nel rosario, l'evento della trasfigurazione del Signore, il quarto mistero della luce, la trasfigurazione di Gesù. Qual è il significato? Qual è il significato di questo evento nella vita del Salvatore? L'abbiamo sentito narrare dal Vangelo. Gesù che sceglie tre dei suoi discepoli e tra i primi chiamati Simone, Giacomo e Giovanni. Chissà come mai non ha chiamato Andrea, che Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni. Andrea non c'è, Simone, Giacomo e Giovanni, e poi li ha condotti su un alto monte e qui si è trasfigurato davanti a loro e qui il Signore ha mostrato chi è veramente, è diventato trasparente, è come diventato incandescente. E il Signore e i discepoli, guardando Gesù, videro la gloria del paradiso, videro e compresero che era il Figlio di Dio, non era un uomo come tutti gli altri. Hanno poi l'avventura è di contemplare Mosè ed Elia, perché secondo una tradizione ebraica il Messia sarebbe venuto accompagnato da questi due profeti, Mosè ed Elia, che sarebbero risorti per questo evento della venuta del Salvatore, del Messia. Mosè ed Elia che appaiono ai discepoli e conversano con Gesù. Alla fine poi si ode addirittura la voce del Padre che dice: questo è il mio figlio l'eletto, ascoltatelo, ascoltate. Questo invito proprio ad ascoltare lui. Come mai questo fatto della trasfigurazione del Signore? E il motivo è molto semplice, siamo vicini alla Pasqua e Gesù cammina con decisione verso Gerusalemme. A Gerusalemme si compiranno i giorni della sua vita. Colui che è passato facendo del bene, guarendo tutti, annunciando il Vangelo, sarebbe andato incontro ai flagelli, sarebbe andato incontro al tradimento, sarebbe andato incontro alla fuga di tutti i suoi amici, sarebbe andato incontro alla croce, alla coronazione di spine, sarebbe morto ignominiosamente sulla croce. E i discepoli correvano, come in realtà hanno corso, un grande rischio proprio di perdere la propria fede, la propria speranza nel Signore. E vi ricorderete come i discepoli di Emmaus, dopo la Pasqua, tornavano alla loro casa. Noi speravamo, credevamo, tutto è risultato proprio inutile. E prima di questi eventi dolorosi, allora per rafforzare i suoi discepoli, Gesù mostra loro che al di là della sofferenza li attende proprio una gloria. Lui è il Signore della gloria. La sofferenza e la morte non saranno l'ultima parola della sua vita, ma è semplicemente il momento del passaggio doloroso verso un'altra vita, verso la comunione con il Padre. Gesù che rivela il suo volto. Ed è importante perché là, sul Monte Tabor, i discepoli odono anche la voce del Padre con quell'invito a voler ascoltare il Signore. E quali sono le parole che loro debbono ascoltare? Proprio mentre scendono da quella montagna, dopo questa esperienza straordinaria dove hanno visto il vero volto di Gesù, quello nascosto che nessuno aveva mai potuto vedere. Avevano visto i miracoli, ma non il suo volto luminoso di figlio di Dio, capace addirittura di far splendere le vesti. Quali sono queste parole? È Gesù che, scendendo dal monte, parla loro di passione, di morte e parla loro di risurrezione. La passione e la morte la cancellano subito dalla loro mente, è fuori dalla loro mente, e la risurrezione non la capiscono. Si domandavano che senso avesse risorgere dai morti. Non hanno capito nulla, non hanno compreso nulla. Solamente dopo la risurrezione del Signore e con l'effusione dello Spirito Santo, riflettendo su questo episodio, allora sapranno far collimare le cose, come il Signore, per poter entrare nella sua gloria, ha dovuto subire la passione, però essendosi fatto obbediente fino alla morte di croce, il Padre l'ha fatto entrare nella gloria che è stata loro anticipata là sul monte. È molto bello perché è proprio questa seconda parte del Vangelo che ci mette in relazione con la prima lettura, e dove si parla di Abramo, nostro padre nella fede, continuamente messo alla prova. Quest'uomo che aveva lasciato la sua terra, la sua parentela, aveva camminato nella fede verso un paese che Dio, facendo credito al Signore, verso un paese che Dio gli avrebbe indicato. Dio che mantiene la sua promessa e lo rende padre di Isacco. La prova grandiosa: sacrificami tuo figlio, là sul monte devi sacrificarmi tuo figlio. Ed è bello perché Abramo sella l'asino, prende il figlio, si dirige verso il monte Moria, 3 giorni di cammino. Poi stava per stendere la mano per sacrificare il figlio, quando l'angelo del Signore lo ferma: non fare alcun male a quel ragazzo, so veramente che tu temi Dio, so che veramente tu temi Dio. Al posto del figlio sacrificheranno loro un ariete. Abramo, nostro padre nella fede, sarebbe stato disposto a sacrificare ciò che aveva di immensamente caro, l'unico suo vero tesoro, per amore del Signore, ma il Signore non vuole le nostre cose. Qui invece sulla trasfigurazione Gesù parla della sua passione e morte, la voce del Padre che è proprio questo, egli vuol dare il suo figlio per ciascuno di noi e al figlio non verrà risparmiata la morte e alla morte di croce, darà proprio se stesso per ciascuno di noi. Dio non ha risparmiato il suo figlio, ad Abramo l'ha risparmiato, ma a se stesso non ha risparmiato il suo figlio, lo ha dato per ciascuno di noi. Però la trasfigurazione ha un valore anche per noi celebrati in Quaresima e mi piace pensare alla trasfigurazione come ai primi frutti che già stiamo vedendo un po' della nostra Pasqua che si avvicina. Qualche cosa di nuovo c'è nella nostra vita, almeno qualche atteggiamento in questa prima, qualche atteggiamento nuovo, più cristiano, in questa prima settimana di Quaresima, ha incominciato a far capolino dentro la nostra vita. Siamo diventati un pochino più pazienti, un pochino meno puntigliosi, siamo stati fedeli anche alla nostra Via Crucis del venerdì e siamo stati un pochino più disponibili anche verso i nostri confratelli. Ecco tutti i segni che ci parlano di questa trasfigurazione, di questa trasformazione. Sta già avvenendo, coraggio, bisogna proseguire proprio su questa strada. Come si fa? Come si fa? Noi che siamo così fragili, così deboli, no? Un po' sì, ma poi non troppo, e non siamo dei frati. Come si fa a poter proseguire su questo cammino? L'episodio della trasfigurazione ce lo dice, bisogna salire sulla montagna. Thomas Merton diceva, la montagna delle sette balze, bisogna salire sulla montagna proprio della preghiera, della preghiera, della preghiera. È solamente la preghiera che ti rende capace di cose grandi, è secondo le tue possibilità, è secondo la grazia che ti è stata data, secondo il cammino che hai fatto. Però è la preghiera, no, che ti invita e ti dà lo slancio per poter proseguire e non arenarti, fino a far brillare il tuo volto. Vi ricorderete, Mosè sale sulla montagna, sta alla presenza di Dio, perché pregare è stare alla presenza di Dio, non è solamente dire delle preghiere, sta alla presenza di Dio per 40 giorni e 40 notti, torna presso gli israeliti con il volto luminoso, dovrà mettersi un drappo di fronte, un drappo sul capo, per poter parlare agli israeliti, perché era impossibile guardarlo, brillava come il sole. Francesco sale sul monte dell'Averna per stare presso il Signore, tornerà con le stimmate. Santa Elisabetta, questa mamma di famiglia con i suoi tre bambini, si immergeva nella notte nella preghiera e quando la vedevi al mattino aveva il volto luminoso, una mamma di famiglia, una principessa, pronta a tanta carità. E voi mi direte, va bene, sono i saldi e noi? Ci sono degli episodi bellissimi, bellissimi. Uno ve l'ho già raccontato, quello di Edith Stein, vi ricordate? È questa santa che era atea, si è convertita perché entrando in una chiesa aveva visto quella messaia che era entrata con la sua borsa, si era messa davanti a Gesù, aveva fatto una bella preghiera, una piccola preghiera. Quella donna, Edith Stein, guardandola, dice, ma quella lì sta parlando con qualcuno, la grazia del Signore proprio in quel momento la raggiunge, uscirà col desiderio di farsi cristiana. Ma c'è un altro episodio molto bello, quello di uno scrittore che si chiama André Frossard, era assolutamente ateo, ma non combatteva la religione, si dichiarava ateo, non valeva neanche la pena di prenderla in considerazione la religione, perché gli sembrava la favola di Cappuccetto Rosso, quindi non bisognava perdere tempo a disquisire su queste realtà. Un giorno con un amico assolutamente ateo, lui e il suo amico, si fermano davanti in Parigi, davanti a una chiesa. Frossard entra in questa chiesa, dove c'erano tante persone che la frequentavano, entra in questa chiesa, vede questa gente che va e che viene. Qui, no, qui sente per la prima volta distintamente, ma non sa da dove viene, una parola che dice vita spirituale, vita spirituale. Si guarda in giro, ma nessuno sta parlando con lui, non sta parlando nessuno con lui. E allora, in quel momento incomincia un subbuglio dentro di lui, un turbamento che lo porterà a prendere una decisione. Io voglio farmi cattolico, io voglio vivere la mia vita di cattolico, apostolico e romano. Uscirà da quella chiesa, e dove c'era tanta gente, uscirà da quella chiesa e all'amico che troverà fuori dirà: io sono cattolico. E quello là stupito gli domanda: ma come sei cattolico? Sì, io sono cattolico, apostolico, romano. Quella gente che andava e veniva come se fosse a casa sua, in quel luogo, in quella basilica, quella gente che veniva o no, a fare una breve preghiera durante le sue solite incombenze quotidiane, erano diventate per lui il raggio di luce che l'aveva portato proprio al Signore. Ecco, anche noi qui sul nostro Monte Tabor, per ascoltare la voce del Signore, per contemplare il nostro Signore crocifisso, per far brillare un pochino anche noi il nostro mondo, il nostro volto, per portare anche noi le nostre tribolazioni quotidiane dietro al Signore, nella certezza che Lui ci è vicino e che Lui tutto trasfigura e tutto può diventare un gradino verso di Lui e verso la gloria eterna. Sia lodato Gesù Cristo.